Radio Popolare è partner del Teatro dell'Elfo nel 50° anniversario della sua creazione. Sogno o sono elfo è un podcast in 10 puntate che ripercorre la storia dell'elfo, intrecciandola con le vicende sociali, politiche e culturali di 5 decenni di storia milanese e italiana. Un mosaico ricchissimo declinato con il linguaggio narrativo del teatro e della radio, che sarà messo in onda e online. Il podcast andrà in onda sabato alle ore 11 dal 30 settembre al 2 dicembre. Il 16 e il 23 settembre, come in un prologo in due parti, riproporremo la serata live tenutasi al Teatro Elfo Puccini lo scorso 20 marzo per presentare il progetto. Ed ecco la seconda parte. Buon ascolto.
Volevamo farvi ascoltare alcuni, ma è ovvio che sono soltanto dei frammenti un po' come stelle, di alcuni spettacoli che hanno fatto la storia dell'elfo. E allora ci sono stati molti confronti, discussioni, scelte, andirivieni. Satyricon è stato uno spettacolo importante per tanti motivi e allora chiedo a Cristina Crippa di regalarcene un estratto.
Voglio dire anche che il Satyricon è stato il nostro primo spettacolo quando abbiamo avuto una casa e quindi dopo aver girovagato con le scenografie più ridotte, essenziali, cioè finalmente lì abbiamo potuto sfogarci e abbiamo creato questo paesaggio meraviglioso che sembrava la luna e questo spettacolo veramente insolito che aveva molto stupito i nostri spettatori abituali. Notte. Encolpio ha perso i compagni e si è smarrito nel quartiere dei bordelli. Gitone, Ascilto, dove siete? Improvvisamente appare una vecchia. È un ammasso in forme di stracci. Sembra uno di quei cani a pelo lungo dei quali si stenta a distinguere la testa dalla coda. È una figura alquanto preoccupante, ma non ha niente di soprannaturale o di magico. Sembra piuttosto una mammana in cerca di clienti. Quo vadis, Pulcher? Nox obscurum est de pericoli plena et frigida assai. Non decet vagolare nell'urbe. Et perché piangi e di lamenti riempi il notturno silenzio? Non decet. La mia casa ho perduto, il fratellino ha scelto. Nonna, dov'è la mia casa? Ah, oh, Pulcher. Ah, oh, povero puerulo. Vene, che nonna tua sape dov'è la tua casa. Vene, juvene, vene, minchietta d'oro. Se quella mammina tua, che la urbe de nocte tutta nosce come la sua domo, vene, cazzillo, entra. Ista est tuo domus. Iches felicitas tua, vide. Ma cos'è questa casa vecchia sdentata dove mi hai portato? La vecchia, senza rispondere, scosta la cortina di un letto sul quale giace una ragazza, le braccia e le gambe legate alle spalliere, il corpo pallido coperto di cenci strappati, il volto nascosto dai capelli, mette dei rantoli come un animale ferito, muove lentamente le gambe e le braccia come annaspando. La vecchia le si avvicina e la accarezza. Non li temere, juvene, vene. La mia carita è questa, è la bambina mia. È malata, sa, tanto malata. Era una puerula tanto bella, tanto buona, io e lei sole vivevamo. E la carita mia sempre mecut sabat, e con un puerulo io cava sempre. Fin da che era una creatura, e anche più grande io cava, ma altri giochi faceva. Ed uno giorno venne il puerulo, che juvene come te era fatto ormai, e carite mira negli occhi, e di spavento fugge, e più non torna, e carite che piange e lo chiama de giorno, de notte, sempre. E allora io, de notte, per la urbe vado a cercare l'amico suo, ma mai lo trova. E t'altri giovani porto e dico a carite mia, guarda puerula, guarda, l'amico tuo per te è tornato. E per un poco si cheta. Dice la gente che questo non piace agli dèi, ma è la paura di stare solo in questa brutta urbe che ha creato gli dèi. E chi li trova nella domo di marmo, chi nella bella poesia, e chi tra le gambe dei uomini trova? ma è sempre la paura, sempre. Carite ora sembra più tranquilla. E tu vuoi stare con la Carite mia? Guardala com'è bella, pare una creatura. La vecchia toglie i capelli dalla faccia di Carite e appare il volto della ragazza, pallido, devastato dalla febbre, gli occhi dilatati e pieni di lacrime. Encolpio allunga una mano per accarezzarla. La ragazza comincia a urlare, protendendosi verso di lui, che si ritrae terrorizzato. Non li temere, non li temere, buona, la Carite mia è dolce, assai. Resta, resta con la Carite mia, resta, juvene. Del denaro ti darò se resti. Quanto vuoi, juvene, quanto? Lasciami, non voglio, lasciami. Resta, juvene, resta questo, resta. Piccola, no, non piangere, no. Ora, ora vene, vene l'amico tuo, vene, vene.
Grazie. Qual è la fotografia, la Polaroid che ti viene in mente per prima di, quel, di quegli inizi?
Ferdinando e io seduti al teatro uomo di allora, in Manusardi, che aspettiamo Elio che non arriva.
Ma cosa doveva succedere?
Dovevamo andare a comprare i biglietti per vedere Paolo Poli.
Paolo Poli, sì.
E lui abbiamo... è arrivato e noi ci siamo fidanzati.
Esatto, perché non sapevamo cosa fare aspettandolo.
Non lo sapevo neanch'io. E poi ecco. È merito mio.
Certo, però io e lui siamo i vostri... testimoni di nozze. E non solo, ma Cristina ha perso la fede e io l'ho trovata a casa
la
mia.
Fede, la fede,
no,
non è.
Ma è perché l'ho persa in Sardegna.
La fede.
Comunque Ida non aveva neanche il vestito con lo spacco come Cristina e tutto quanto, anzi era tutta coperta perché c'era freddo. Quindi voglio dire, è un merito in più il mio.
Ah, grazie. A saperlo non arrivo più.
Perché io me la ricordo un po' diversa Ida, non così intabarrata come.
Beh no, quel giorno lì era intabarratissima.
Quel giorno lì sì. Ah no, la prima volta che sono arrivata che ero praticamente alta 1,85.
Allora sì, lei è arrivata e aveva delle zeppe alte così, nascoste dai pantaloni come si usava allora. Una vecchia pelliccia con delle spalle larghe così e una extension. Lunga extension che le arrivava a metà della schiena.
Sembravo Ursula Andres.
Io sì, sembrava anche Ursus un po'. E io mi sono fidanzato con lei quando ha tolto tutte queste cose.
No, anche perché la volta
dopo,
ero
terrorizzato.
Quando sono arrivata, ho tolto tutto e Luca ha fatto un commento che non me lo ricordo, ma era molto carino perché dice "è quella lì, era quella là",
cioè è smontata.
Smontata. Però io non so se loro si ricordano, però in tutto questo le prime recensioni che riguardavano i loro spettacoli, probabilmente no, magari sì, ma noi siamo qua un po' per questo.
Per riprendere una recensione importante letta, insomma, da un personaggio a cui tutti vogliamo molto bene perché fa parte di questa storia esattamente come tutti quelli che sono su questo palco. Maurizio Porro. Con Maurizio abbiamo deciso di ricordare un caro amico dell'Elfo di tutti noi, Renato Palazzi. Questa è la sua recensione di Pinocchio Bazar.
Allora, Renato dice: dopo gli omaggi resi alla compagnia francese del Théâtre du Soleil con i suoi ultimi spettacoli 1780 e Pulcinella, la giovane cooperativa Teatro dell'Elfo cerca ora la via di un più autonomo approfondimento drammaturgico con Pinocchio Bazar, presentato da martedì sera al Teatro Verdi. Del Pinocchio si ricorda una memorabile rilettura fornita una quindicina d'anni fa da Carmelo Bene, ma qui siamo già agli antipodi dell'esangue e tumido humor noir dell'attore pugliese. Il racconto di collodia per attori dell'Elfo, soprattutto lo scopo di fornire una serie di personaggi maschere che opportunamente attualizzati consentano di gettare un'occhiata su fasti e nefasti della nostra civiltà. Il tutto in un linguaggio scenico orchestrato dal regista Gabriele Salvatores, che si richiama variamente ai clown, alla commedia musicale e al cabaret. Lo spettacolo, nato in collaborazione con i circoli, le scuole, le forze di base di un quartiere della periferia milanese, vuole essere una lettura metaforica della condizione giovanile nell'Italia dei nostri giorni. Ecco dunque che Pinocchio diviene un teppistello al soldo di un'organizzazione che recluta ladruncoli, pronto a fuggire alla prima occasione alla ricerca di un posto nella società. Mastro Ciliegia, il falegname che fornì a Geppetto il fatidico ceppo di legno, e ora Mr. Cherry, capitalista senza scrupoli, che controlla tutti gli affari sporchi e leciti della città. La Fatina è la proprietaria di un night, il Gatto e la Volpe sono due gangster stile Chicago anni 30, Collodi va così a braccetto con il Brecht e Pinocchio si incontra con Magonni e l'opera da tre soldi. Il lavoro del Teatro dell'Elfo, benché decisamente prolisso, e dunque appesantito da ridondanze e tempi eccessivamente dilatati, virgola, è condotto in modo garbato e spiritoso, con qualche spunto decisamente godibile, il cabaret della balena, la scenetta di Simplicissimus e così via. Grazie anche alle ironiche musiche degli Stormy Six e alle divertenti scene di Taglia e Sticopulo. Eppure il suo pittoresco sforzo comunicativo resta un po' forzato, in qualche modo esteriore, così come il tentativo di riflessione sulla realtà attuale. Successo caldo, comunque repliche fino al 5 marzo. Manca solo dire pubblico folto, che in genere voleva dire c'è pochissima gente. Ma pubblico folto non c'è scritto.
No, abbiamo un sacco di gente.
Maurizio Porro. Però
tantissima gente.
A Renato Palazzi.
Queste sono le prime parole che si sono sentite sul palco, pronunciate dal Teatro dell'Elfo e da me. E sono parole di Brecht, contro la seduzione. Non vi fate sedurre, non esiste ritorno. Il giorno sta alle porte, già è qui vento di notte, altro mattino non verrà. Non vi lasciate illudere che è poco la vita, bevete la gran sorsi, non vi sarà bastata quando dovrete perderla. Non vi date conforto, vi resta poco tempo. Chi è disfatto marcisca, la vita è la più grande, nulla sarà più vostro. Non vi fate sedurre da schiavitù e da piaghe. Che cosa vi può ancora spaventare? Morite con tutte le bestie e non c'è niente dopo.
Grazie Ferdinando.
Grazie.
Che emozione. Eccomi qua, sono qui.
Ah, ti sentivo.
Sono qui con Corinna, con Luca. Ciascuno di voi
ci dobbiamo baciare.
Ma io non ci trovo niente di. Ma sì, dai.
Ma sì, dai, vieni.
Io facevo parte di un'altra cooperativa che gravitava intorno al centro sociale Leoncavallo, e un'alba di una mattina invernale, nebbia, un freddo porco. E
come solo negli anni 70.
Esattamente. Io e gli altri colleghi di questa cooperativa di teatro popolare ci avviavamo verso il Leoncavallo per forse per andare a fare delle prove, adesso non mi ricordo, e vediamo apparire un camion bellissimo rosso che si ferma e ne scende Elio
con una camicia con dei pigiatoni.
Porca, che figo, ho detto. E poi dico, questi sono quelli del Teatro dell'Elfo, c'hanno il camion. C'hanno il camion. E niente, quello è stato il primo.
Ah, per quello, cioè, ti sei avvicinata perché avevano il camion, di sì, fatto, sì, fondamentalmente.
Perché era un gran figo e perché, e perché avevano, era un gruppo.
No, pensavo di...
Un gruppo che aveva il camion.
Due cosine. Allora, io praticamente ho cominciato con l'avvento del sonoro. Sì, però, come dice Quentin Crisp, 80 lunghi e bui anni dopo, eccomi qua all'Elfo ad affermare che con l'amore per questa casa che abbiamo costruito tutti insieme, l'amore per i tuoi compagni di percorso, fa sì che l'anagrafe Ritorno a bomba al mio ricordo. Allora, già io arrivavo da esperienze negli anni 60, Milano ferveva di piccoli movimenti culturali, teatrali, musicali, e io facevo parte di un gruppo, taccio il nome perché ormai si risale al Giurassico, e niente, durante uno spettacolo che mi accomuna nel ricordo a Cristina Crippa, al Teatro Uomo, dove io vidi recitare anche Fiorenzo Grassi, qui, niente, forse il giovane Salvatores venne a bussare i camerini dicendo: ah, io voglio riunire degli attori, insomma, morale che è cominciata l'avventura.
Grazie, noi corriamo verso un omaggio che un poeta contemporaneo vuole fare al 73, all'Elfo, Rugantino Billy.
Ah, così, secco. No, io stavo riflettendo ancora un attimo su il destino di Corinna, perché se quel giorno avesse visto scendere da quel camion Elio perché faceva il traslocatore, probabilmente affascinata avrebbe scelto il grande mondo dei traslochi, e invece eccola qua. Sì, un omaggio che il poeta bricoleur Rugantino Billy ha voluto fare al Teatro dell'Elfo. Rugantino Billy, per chi non lo conosce, è un poeta che compone rigorosamente per assonanze baciate ed alterna l'ebbrezza del dionisiaco al precipizio del pessimismo cosmico, e ha voluto omaggiare il teatro, che è finzione, con una lirica intitolata Fingo. Prego. Si intitola Fingo e dice così: Fingo. Tra l'essere e il non essere mi spingo, risveglio golem e spiriti dal fango, come un Carmelo Bene Nibelungo. Sì, fingo. Con Strehler danzo un turbinoso tango, a Stanislavski dedico un fandango e plasmo Chekhov come fosse Pongo. Dal boccascena il pubblico già arringo, da Eschilo l'ispirazione attingo, Prometeo incatenato a un parafango. Ma di sperimentare voglia tengo, recido le radici a cui appartengo, nel bosco dell'attore il passo allungo, ove dimora l'elfo dentro al fungo. Di Shakespeare rilettura ormai propongo, rileggo Amleto con in mano un bongo ed ebro di pronuncia del dittongo, interpreto con corna da vichingo la pièce di un bardo cieco nato in Congo insieme ai versi del cantante Mango. Già, questa era l'ebbrezza dionisia che poi arriva al pessimismo cosmico. Già, fingo. E a furia di teatrar la cinghia stringo, eppure con l'orgoglio di un mandingo rigetto tutto l'oro che c'è a Dongo. Ma ho così fame che tra poco svengo, per cena mi è rimasto solo un ringo che dentro uno zabov scaduto intingo. Non ho più casa e vivo in una Twingo, sul conto non ho il becco di un marengo e tra le mani solo un teschio stringo. Per questo, in un monologo solingo, smadonno dal mio palco casalingo, affido mesto il mio futuro al bingo e mi domando: ma perché cazzo fingo? Di Rugantino Billy avete ascoltato Fingo.
Bravo!
L'omaggio, bravo. L'omaggio di Rugantino Billy per i 50 anni dell'Elfo. Maestro Arcari, non so se dopo Rugantino Billy lei è ancora disposto. Con Tommaso Frigerio, stavolta il nome è giusto. Grassi. Fiorenzo Grassi, il lavoro comune inizia molto presto quando li ospiti al Teatro Uomo, un luogo importantissimo per Milano, e poi invece diventa una vera e propria collaborazione nel 92.
Ma mi ha colpito il loro primo spettacolo, io l'ho potuto vedere alla Le Petit, perché ero amico della mamma di Elio, che si occupava di cantanti, musicisti soprattutto, e si occupava di programmare insieme ad un'altra signora questo piccolo teatro dentro agli uffici della Le Petit, dove con grande lungimiranza per gli artisti avvenivano delle anteprime di spettacoli. C'è stato un debutto del Teatro dell'Elfo con Zumbini, mi hanno invitato a vederlo e sono rimasto molto colpito. Avevo un periodo libero, strano, però c'era un periodo libero e li ho immediatamente invitati. Il 23 di marzo, loro hanno debuttato il 13 alla Le Petit, il 23 di marzo erano in scena da me. Per cui da lì è cominciato un rapporto che è poi continuato, perché sì. Teatro Uomo nel 74 si è trasferito da Corso Manusardi in via Gulli. E io mi sono domandato, tra un Basilicò, un Carlo Cecchi, mio familiare a quell'epoca, Paolo Poli, c'era spazio anche per loro, questo gruppo che usava lo spazio in un modo molto diverso, sì. E usava una drammaturgia che allora anche l'avanguardia stava dismettendo. E infatti poi si è visto nel proseguimento della loro attività con l'uso di uno spazio teatrale completamente cambiato di spettacolo in spettacolo. E c'è da dire che il mio rapporto è continuato anche involontariamente, perché il teatro di via Ciro Menotti l'ho trovato io.
Ricordiamo che tutto questo è una grandissima scusa che nasce da che cosa? Dal fatto che a settembre verrà pubblicata e realizzata da Radio Popolare insieme a loro un'audioserie che racconterà la storia di questi 50 anni del Teatro dell'Elfo, per cui questi racconti, ma molto altro, li ritroverete anche lì.
Francesco Frongia e Elena Russo Arman. Sono le loro fotografie nel 73. Un'idea, un aggettivo, siete meravigliosi, bambini tristi, abbandonati, ma come siamo stati tutti noi nel 73.
E io il prossimo anno compio i miei primi 30 anni con l'Elfo.
Primo spettacolo, Elena?
È Roberto Zucco con la regia di Elio, con Cristina, è la prima cosa che ho fatto, però io mi sono innamorata di loro e parte tutto proprio così, dall'amore, dall'attrazione fisica, quando ho visto Decadenze, cos'era, il 92 forse, avevo 20 anni, facevo ancora la scuola, per cui vengo a Milano dello spettacolo e vedo Ferdinando e Ida, bellissimi, meravigliosi, attraenti, proprio quel desiderio lì, cioè proprio un'attrazione sessuale totale. Se ci fossero stati in scena anche Corinna, Luca, Elio e Cristina, mi sarei innamorata di tutti quanti, però c'erano loro due lì e quindi
più che un teatro, un dupanare alla fine.
Sì. Certo. Teatro, sai. Dici il primo spettacolo tuo.
Ah, il primo spettacolo mi aveva portato mio fratello a vedere Le Mille e Una Notte. Invece... costretto dalla scuola, ho visto Il sogno di una notte d'estate, versione Gabriele, e con un conturbante Ferdinando Bruni, che si è visto prima nelle foto, e sebbene avessi 16-17 anni, insomma, poi dopo ho avuto occasione di scegliere di rivederli.
Non c'è ancora, tempo per il bacio.
No, grazie di dire.
Allora, inutile ribadire che loro sono tutti attori straordinari, lo sono stati per tutti questi 50 anni, ma nel corso del tempo sono diventati sempre più bravi, tanto che questa sera è arrivato quasi il momento di fornire la prova d'attore definitiva. E quindi voglio chiamare Elio De Capitani, nei confronti del quale nutro un'evidente attrazione sessuale anch'io a questo punto, e infatti gli chiederò alla cieca, perché lui non lo sa, di interpretare per voi un'ode all'amore, perché è facile recitare Shakespeare, ma questa è un'ode all'amore composta da frammenti leggendari della musica leggera italiana. Vado a consegnare al maestro De Capitani il testo della sua orazione, che costituirà, come dicevamo, la prova d'attore definitiva. Maestro, a lei.
Posso farlo da qua?
Prego.
Più crudele è la guerra, e l'uomo sa cos'è la guerra. Caldo e tenero è l'amore, e l'uomo sa cos'è l'amore. Ti dirò. Amo la luna e amo il sole, sono un pirata ed un signore professionista dell'amore. Ma io non posso restare seduto in disparte, né arte né parte, non sono capace di stare a guardare questi occhi di brace e poi non provare un brivido dentro e correrti incontro e gridarti ti amo, un soldo ti amo in aria, ti amo, apri la porta a un guerriero di carta igienica e dammi il tuo vino leggero che hai fatto quando io non c'ero. Perché sono arrivato un mese dopo all'Elfo, Quando eri tu l'angelo azzurro, e questo azzurro non mi piace, tanti baci e tradimenti, lacrimoni e pentimenti, fan di te una donna sola, che da sola resterà, è inutile sognare, qui non aprirà nessuno, la valigia è sul letto, è quella di un lungo viaggio e anche il mio cane sa di forte.
Si fa.
C'è scritto si fa.
Si fa forte. Ma è venuto in mente un cane che sapeva di forte sul letto. È una storia elfica. Corina se la ricorda. E abbaia la malinconia.
Corina,
tu come stai? Passerotto, non andare via. Senza l'amore un uomo che cos'è? Nell'aria c'è polline di te. Senza l'amore un uomo che cos'è? E questa è l'unica legge che c'è. Ma che confusione! Mica è finita, ragazzi miei! Sarà perché ti amo, ma il triangolo no, non l'avevo considerato. Magari ci proverò. La geometria non è un reato. E su, furia, si sta anche in tre! E vaffanculo a te.
Tanti auguri, Elfo.
È chiaro. Com'è il concetto, che fa? Fermatela. Tanti, perché siamo in chiusura.
Elfo, quando mi ricapita mai più nella vita. Tanti auguri, Elfo. Ultimo.